Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla dalla solita finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. Anche oggi sono in trasferta e sono venuta qui a Magenta in un laboratorio di restauro perché voglio farvi conoscere una persona. Si chiama Carmelo Losardo.
Buongiorno a tutti, vi parlerò di restauro di dipinti antichi. Me ne occupo da 20 anni e ho avuto il privilegio di restaurare due dipinti su tavola di Ambrogio da Fossano, detto il Vergognone,
grande maestro
appunto del 500 lombardo, e dopo...
che ha fatto anche, possiamo dirlo, tu hai restaurato delle tavole che si trovano qui a Magenta, no?
Sì, si trovano precisamente nella chiesa dell'Assunta, sono confluite, pensiamo, nell'Ottocento. Non sappiamo come e da chi, probabilmente sono state donate, perché negli archivi della parrocchia non c'è alcuna traccia di questa tavola. Però di una cosa siamo certi, che dopo questo restauro sono state innanzitutto richieste al Museo Diocesano, quindi sono state esposte alla mostra sullo splendore il Museo Diocesano, arte ambrosiana dal IV al XIX secolo, quindi straordinarie come testimonianza. E poi successivamente alla mostra Palazzo Reale, che si è svolta tra il 2000 e il 2001, dal titolo appunto 500 Lombardo, ed erano nelle sale appunto che riguardavano tutti quei pittori intorno alla figura di Leonardo da Vinci. Ed è importante quest'artista perché costituisce una felicissima sintesi, soprattutto personale, una sintesi tra pittura fiamminga, del Foppa, quindi tutte le innovazioni che arrivano dall'Italia centrale attraverso il Foppa, e soprattutto questa sintesi tra Leonardo e il Bramante. Perché sono importanti queste tavole? Innanzitutto perché costituiscono un tassello fondamentale di un periodo di cui si sa poco del Vergognone. Cioè,
posso interromperti un momento, scusa? Io volevo prima di tutto introdurre chi sei tu, poi riprendiamo la parola di Vergognone, perché so che ci sono moltissime cose da dire.
Ah, dunque, io sono un collega, posso dirlo?
Certo, è la verità.
Insegno discipline pittoriche e liceo artistico e mi occupo appunto restauro di opere d'arte, me ne sono sempre occupato sin dai tempi dell'Accademia, poi ho soprattutto seguito grandi restauratori, miei sordi che lavoravano su beni tutelati, per cui ho avuto la fortuna di lavorare su affreschi della Certosantaria, a diversi musei,
eccetera. Quindi avevi già incontrato Vergognone in precedenza?
Sì, devo dire che certo, lo conoscevo già, insomma, però quando si lavora su un'opera d'arte, su un dipinto, veramente si entra nell'anima dell'artista, perché adesso non vorrei apparire insomma un po' così magari un po' presuntuoso, però quando si lavora su un artista, quando lo si vede poi nei musei o nelle chiese, è come vedere un vecchio amico, insomma, ecco. Questa è la mia impressione, per cui nessuno come un restauratore che lavora la materia, la conosce bene, riesce a capire, a comprenderne veramente l'essenza,
lo spirito dell'autore. Adesso facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo.
don't make me go, girl, you have. I say, and no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go.
Sempre Emanuela su Radio Imago, nello studio Lo Sardo, e vi ricordo che se volete scrivere potete farlo alla casella di posta artemisia@radioimago.net. Allora, Carmelo, volevo chiederti, prima di parlare, di entrare nello specifico delle tavole che hai restaurato, cos'è stato il primo incontro con il restauro? Cioè, che cosa ti ha colpito, affascinato, trascinato verso questa professione che non è, bisogna riconoscerlo, molto comune?
Ma dunque, direi che l'interesse è nato all'interno tanto della scuola. Avevo un insegnante molto bravo.
Che scuola hai fatto?
Io ho fatto l'Accademia delle Arti, e all'interno avevo con un insegnante che aveva un laboratorio, per cui mi capitava anche di frequentare il suo laboratorio. E notare come certi dipinti riacquistavano una bellezza che era, diciamo, celata da strati di sporcizia, per cui significava innanzitutto restituire dignità, insomma, alla pittura, quindi renderla fruibile, insomma, ma non solo, la cosa che più affascina forse è quella di riuscire a capire che l'autore, insomma, dare una paternità al dipinto è una cosa molto importante.
Quindi sono due cose che viaggiano di pari passo, no? La riscoperta dell'immagine e nello stesso tempo la sua paternità.
Sì, la paternità è esatto, cioè riscoprire questo stile, no? Lo stile dell'artista, la pennellata, che è assolutamente inimitabile. Forse può sembrare una banalità, ma è assolutamente inimitabile, insomma, no? Cioè, tutto dell'artista, la pennellata, il suo background, lo stile dell'artista, e saperlo anche collocare nel periodo ben preciso, nel periodo giovanile, nel periodo della maturità, nel periodo...
Ma io penso sia difficile questo, nel senso, in tutti i tempi i grandi maestri sono stati sempre imitati, poi hanno avuto degli allievi, hanno avuto degli imitatori, anche dei copisti. Come si fa a muoversi in questo campo?
Ma dunque, il restauro in questo caso aiuta moltissimo. Le indagini scientifiche, per esempio, dimostrano attraverso, non so, le reflettografie o le radiografie o le analisi chimiche, per esempio, si può subito capire se un originale oppure una copia è seguita, ovviamente seguita soprattutto negli studi e nelle botteghe dell'epoca, ovviamente dagli allievi, e per esempio un'indagine riflettografica mette in evidenza se c'è un disegno protestante oppure no, se ci sono dei ripensamenti.
Cos'è, eccetera. Una riflettografia?
Una riflettografia in infrarosso è praticamente un'indagine con delle variazioni particolari che permettono di vedere gli strati sottostanti, no? Quindi di penetrare all'interno del dipinto, e quindi oltrepassa il visibile e si vedono gli strati di preparazione, ovviamente in quel caso il disegno.
E qualche volta si scopre magari che c'è una ridipintura, vero?
Sì, a me, ecco, mi è capitato, insomma, anche di scoprire una testa originale che era celata da una testa che era stata ridipinta un secolo dopo.
Ah, quindi non dallo stesso?
No, infatti è stata dipinta, diciamo, un secolo dopo, perché adesso sembra che avete un attimino per l'unione, ma mi è capitato, ho restaurato più recentemente una tela della bottega del Cerano, che è la nascita della Vergine, dove la testa della Madonna Bambina era stata ridipinta e guardava verso lo Spirito Santo. E quindi la testa originale, che era quasi spaventata, diciamo, dalla visione dello Spirito Santo, quindi era proprio il volto di una bambina vera, insomma, probabilmente non piacque a qualche prelato, per cui
al committente,
per cui durante una visita magari pastorale è stato indicato solo di ridipingere e girare la testa della bambina.
Ti fermo un secondo, sì. Ci fermiamo un momento, non andate via e ci ritrovate qui.
An empty window and only half the lights are out. I wonder what these people's lives, what they might be all about. Do they got a lover? Could they have a family? Could it be there just as lonesome as you and me? I wanna shout out.
Fotografica, prima ancora dell'iniziale del restauro, l'inizio del restauro praticamente indicava questo profilo che era sottostante, un profilo diverso rispetto a come si presentava la postura appunto visibile. Pensavo si trattasse di un ripensamento, no? Perché spesso li trovo, ovviamente si vedono nelle indagini fotografiche come anche nel Vergognone, insomma, qui poi parleremo ancora. E invece durante la pulitura ho visto che alcune parti cedevano ai solventi, per cui una pittura antica in genere è molto resistente quando si calca un solvente, insomma, per cui praticamente metteva praticamente in evidenza una pittura più antica. E da lì praticamente ho scoperto che c'era un occhio ancora integro, e soprattutto era molto bello rispetto al visibile, e quell'occhio assomigliava molto all'occhio della madre, insomma.
Caspita, allora in questo caso hai scoperto un piccolo tesoro nascosto che però non si può disseppellire, dico bene?
No, dunque, premetto che questi lavori ovviamente sono lavori che sono stati autorizzati dalla Soprintendenza del Belle Arti.
Certo. Trattandosi poi di grandi opere.
Sono opere ovviamente tutelate, per cui prima di questo progetto bisogna avere
bisogna essere anche certificati, io credo.
Sì, certamente. E allora in questi casi, quando ho fatto questo scoperto, ho subito avvisato il direttore dei lavori della Soprintendenza, che naturalmente seguiva il lavoro, e abbiamo deciso insieme che si poteva recuperare la parte originale.
Ah sì, quindi alla fine la testa è girata dall'altra parte.
Tra l'altro è stata anche pubblicata la giornale d'arte, questo restauro, e la Kermes, che è questa rivista
specializzata
di restauro, insomma. Ecco, però tornando al Vergognone, anche lì praticamente c'è stata una novità, insomma, Lecceomo, che è una delle due tavole, tra l'altro stupenda, molto bella, le mani legate da questa corda erano state ridipinte nell'Ottocento, e infatti anche in quel caso ho dovuto togliere le mani ridipinte e scoprire le mani sottostanti, che erano bellissime.
Certo, insomma. E chissà perché l'hanno fatto questo?
A mio parere perché sono finite in una collezione privata, e chi probabilmente le possedeva probabilmente sono impressionato da queste mani cadaveriche, marmore, le ha fatte ridipingere dal pittore del
in modo meno impressionante.
Abbellite. Non sappiamo appunto le vicissitudini, non le conosciamo assolutamente, sappiamo solo che due tavole della medesima, diciamo, tematica, quindi della Passione di Cristo, sono la National Gallery a Londra, dove praticamente possiedono un Cristo portacroce nella zona dell'orto, che hanno le misure identiche delle due tavole di Magenta.
E questo non può essere un caso,
quindi? No, assolutamente no, perché è il medesimo stile pittorico dell'artista, quindi siamo nel 1501, non solo, ma io ho mandato anche un'email alla National, non abbiamo risposto, sono stati veramente molto gentili, e quindi c'è stato anche uno scambio di informazioni a proposito per cui a mio giudizio derivano, e le due della National, le due di Magenta, da un unico complesso, da un unico politico,
un progetto unico.
Sì, un progetto unico, un politico smembrato, e poi ovviamente le tavole, non sappiamo che fine o cosa.
Adesso facciamo aspettare ancora un momento il Vergognone e poi lo ritroviamo qui. Thank you. Allora, Carmelo, vorrei sapere da te, la prima cosa che è necessario fare quando ti presentano un'opera, che magari è vecchia, magari è stata in una chiesa con fumo di candele, che ha delle incrostazioni, cioè, quindi la pulitura.
Ma dunque, la prima cosa da fare ovviamente è proprio fare una documentazione fotografica dell'insieme, dei particolari, e raccogliere più notizie possibili.
Certo, per fare una diagnosi.
Per fare una diagnosi completa, no? Con tutte le indagini, ecco, non solo, ma se ci sono stati altri restauri, eventuali relazioni tecniche e così via. E una fase importantissima è quella di entrare in confidenza con l'opera, quindi consiglio a tutti di cominciare subito, no? Cioè averla lì in studio, lì vicino, proprio a fare quasi un piano di lavoro.
Una specie di corteggiamento.
Sì, è importante perché a 20 anni non è mai capitato, per esempio, di rifare la stessa operazione su due quadri differenti, no? Cioè ogni dipinto ha una sua storia, insomma. Ecco,
ed è un caso a sé.
È un caso a sé, assolutamente, ecco, insomma, per cui. Ecco, poi la fase, diciamo, più pericolosa del restauro è sicuramente la pulitura, perché la pulitura, se si tolgono delle velature o delle parti originali, ovviamente non si può più tornare indietro, no?
Certo, io quindi... da pittrice ho sempre visto questo come grande pericolo del restauro, e mi ricordo le polemiche furibonde che si sono scatenate intorno a grandi opere, tipo anche la Cappella Sistina, no? Per le puliture che sono state fatte, molti dicevano: ma hanno tolto anche delle velature di colore, perché non è così, cioè Michelangelo non faceva quei passaggi così bruschi di luci e di ombre, no? E questo è un pericolo sempre in agguato, quindi.
Sì, nel caso della Cappella Sistina e del Giudizio Universale sicuramente hanno tolto solo la sporcizia, perché come appunto io parlo da tecnico, no? Mi occupo anche del restauro di affreschi, e l'affresco più antico è, più diventa trasparente, più bello, più forte, perché per un processo appunto legato alla carbonatazione.
Certo.
Poi diventano cristalli di carbonato di calcio, per cui
il colore è più vibrante,
il colore è luminosissimo, insomma. Un affresco del 500 è straordinario se è fatto bene. Poi nel caso di Michelangelo, che conosceva benissimo la tecnica, insomma,
non aveva fatto esperimenti strani come Leonardo.
No, sono due casi completamente differenti, perché Leonardo, come lo sappiamo, l'ultima cena, per il suo disobbediente sperimentalismo, no?
Certo.
Mi piace questa definizione perché
ma anche la battaglia di Anghiari, no? Anche
sì,
quella
sì,
l'aveva
anche in quel caso, esatto,
pasticciata, sì, con la cera.
Sì, esatto, appunto, esatto, ho fatto un po' di ma appunto perché lui cercava sempre la perfezione, per cui chiaramente l'affresco non dava assolutamente la possibilità di riprendere i particolari, e quindi l'ultima
certo.
cena è, diciamo, in questo cattivo stato di conservazione, soprattutto per causa sua, insomma, ecco, non è...
Infatti già il Vasari aveva detto che era in cattivo stato.
Sì, subito dopo aver dipinto, subito in condizioni pessime.
Ci fermiamo un secondo,
sì.
Ascoltiamo un po' di musica e poi ci ritroviamo qui.
Caminar despacio por la calle, no gastar dinero y forrarme por la jeta y fumar lo que sea a la hora de la siesta. Hoy tengo ganas de saltarme las normas, de ponerme cachonda, de no avergonzarme por el subidón de hormona, de buscar una ganga y encontrarla la primera, de llevarme la casa y casarme por lo civil. Dile que le he visto salir temprano, que pille el recado, si bien esta noche me pillo unos vídeos y nos tocamos. Ya verás que es sano todo el movimiento, que esta juerga la pago yo, porque así me sale y así lo siento. Encorsetada, riendo a fuerza, no gano nada. Si no hablo es que escucho, si muerdo es que saboreo. Me apetece más. Me apetece más. Hoy tengo ganas de saltarme los mitos que murieron solitos, de invitar a champán a todo aquel que quiso y nunca lo dijo, de perder las formas, de no tener tope, de tenerte cerca si se hace de noche. Hoy tengo ganas de saltarme las reglas de la vida moderna, de juntar lo que nadie quiere y montarme una tienda, de construir un palacio y luego tirarle piedras, de divorciarme de ti por lo civil.
Radio Imago.
Dicevamo della pulitura.
Sì, è una fase delicatissima e va eseguita veramente con molta attenzione. Nel caso del vergognone, ovviamente, ha seguito l'anatomia del corpo, no? Soprattutto nel Cristo alla colonna.
Scusami, era il primo restauro che subiva o ne avevano già provati altri?
No, c'era un vecchio restauro, direi di fine 800, primi 900, e questo l'ho visto subito dall'analisi visiva e già dalle indagini con gli UV. Gli UV praticamente permettono di valutare gli strati più antichi, in genere sono fluorescenti, quelli meno antichi e restauro appaiono scuri. E addirittura c'era anche un terzo restauro, ma minimo, e quindi c'erano già stati due precedenti restauri, insomma.
Che sono stati tolti?
Sì, sì, ecco, anche perché uno riguardava l'aspetto, diciamo, la struttura, il supporto. Erano stati fatti degli ampliamenti lignei nella parte superiore e inferiore per adattarli proprio al polittico, alla
cornice,
alla
cornice.
E le avevano inchiodate malamente al supporto originale, avevano provocato anche una spaccatura, per cui ovviamente era un elemento di degrado e andava tolto immediatamente, perché quando mettono in serio pericolo l'integrità dell'opera, ovviamente bisogna intervenire immediatamente, perché la prima cosa è appunto il restauro conservativo e poi si passa ovviamente a quello estetico, quello pittorico, insomma.
Senti, ma adesso saltando di palo in frasca, tu hai nominato il restauro pittorico e dal mio punto di vista è una delle cose più interessanti, no? Perché ci sono molti modi di restaurare aggiungendo parti dove mancano.
Dunque, però qui bisogna dire subito che tutto quello che il restauratore moderno aggiunge è tutto reversibile, no? Cioè si può togliere in qualsiasi momento con solventi blandi che non danneggiano assolutamente l'integrità della pellicola pittorica originale, per cui non so, si esegue su lacune piccole, ovviamente, non su lacune troppo estese, una ricostruzione con tecnica differenziata, il cosiddetto rigatino,
sì.
E che è sempre distinguibile ovviamente a distanza ravvicinata, però da una certa distanza ovviamente la lettura dell'opera è garantita, no? A livello, diciamo, come colpo d'occhio complessivo, insomma, no? E in quel caso si utilizzano appunto dei colori a vernice, praticamente con vernice mastice, elegante la vernice mastice, che è sempre comunque reversibile rispetto al colore ad olio. Se si pensa che il colore ad olio, in questo caso le tavole sono, nel caso del vergognone, dipinte a tempere a olio, è una tecnica mista, e un olio che ha un invecchiamento di 500 anni praticamente sì, è un polimero che non viene assolutamente via con un solvente blando, insomma, ecco, bisogna proprio insistere. Poi ovviamente bisogna fare molta attenzione ovviamente sulle lacche, perché c'è uno a questa tunica con questa lacca rossa che è la sua caratteristica, questo rosso del vergognone che assolutamente lo contraddistingue da tutti gli altri pittori. Le lacche effettivamente sono delicatissime e lì bisogna stare molto molto attenti.
The summer smiles, the summer knows, and unashamed, she sheds her clothes. The summer snooze, the restless sky, and loving she warms the sand on which you lie. The summer knows, the summer's wife. She sees the doubts within your eyes. She takes her summer time, tells the moon to wait and the sun to linger, twists the world round her summer finger, lets you see. And if you've learned your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for fall.
Allora, volevo farti una domanda che io faccio sempre ai miei ospiti e qualche volta li metto un po' in difficoltà, ed è: che relazione c'è secondo te tra arte e cibo, in questo caso tra restauro e cibo?
Ma c'è una relazione strettissima secondo me, perché è anche vero che credo Roberto Longhi associava appunto la pittura all'arte, e quindi quando vedeva un buon dipinto gli veniva l'acquolina in bocca, insomma. Adesso effettivamente
dipinto nel senso di buon sapore.
Sì, cioè buono proprio di buona pittura, no? Non so, ma certi dipinti, non so, di scuola bolognese veramente, non so, fanno venire la collina in bocca, non certi
portano
rossi.
L'atmosfera della cucina,
sì,
bolognese.
Sì, sì. È vero, secondo me questo legame è strettissimo con il gusto, con il sapore, no? Saporare una pittura proprio. Io lo vedo nel mio studio quando arriva un buon dipinto, adesso non ho voglia di mangiarmelo, ma quasi, insomma, ecco, mi suscita anche questo stimolo, insomma, di
cioè c'è uno stretto rapporto sensoriale con i quadri,
sì,
o con le tavole.
Decisamente, ecco, e soprattutto dopo averli restaurati, insomma, quando arrivano naturalmente sporchi e hanno questo aspetto duro,
poco appetitoso.
Sì, assolutamente, ma dopo veramente, dopo averli insomma restaurati, puliti e verniciati, cioè si rimette di nuovo ovviamente questa vernice protettiva, che è una vernice mastice, ovviamente riacquistano questa bellezza, questo sapore, insomma, questo. Ma è facile, sì, ma si capisce subito anche, secondo me, si può fare una distinzione tra un pittore bravo e un pittore meno bravo, insomma, se è pittura mediocre o pittura di un certo livello, insomma.
Senti, e quando il restauratore, lo sarto, si trasferisce in cucina, cosa ci propone?
Ma io ovviamente da buon siciliano so fare bene la pasta con le sarde, infatti nel periodo in genere di primavera invito gli amici all'appuntamento fisso.
Allora possiamo andare con questa ricettina?
Sì, dunque, la pasta con le sarde, naturalmente l'ingrediente fondamentale è il finocchietto selvatico, che adesso si trova in genere nei mercatini rionali, no? Arriva direttamente dalla Sicilia o dalla Calabria. E devo dire anche gli ingredienti,
sì, ma molto granuline,
sì, è abbastanza semplice, perché non so, si fa un chilo di finocchietto selvatico, quindi una parte di finocchietto e un chilo di sarde, no?
Ah, tantissimo.
Sì, sì, si fa metà e metà. Poi appunto si fanno sbollentare il finocchietto, si fa sbollentare il finocchietto nell'acqua per 5-10 minuti e si taglia a pezzettini. Io in genere sbollento anche le sarde, in quel caso si prende il filetto e un attimo, no? Separare dalla risca, rimangono solo il filetto. Dopodiché ovviamente si conserva l'acqua dove si è fatto sbollentare,
sì,
il finocchietto, perché il trucco è quello, no?
È cioè, profumata,
quindi, sì,
certo,
profumata, e quindi la pasta va fatta cuocere. In quel caso i famosi ziti, che sarebbero, cioè una pasta particolare.
Adesso vengono in mente delle cose zigzag.
No, gli
ziti sono
come adesso con gli spaghettoni molto grossi,
ah, okay,
no, ma proprio grossi, hanno un diametro di 5 mm, insomma, ecco.
E una pasta al gusto.
Sì, si trovano comunque, si trovano in tutti i supermercati. Poi, e dunque si fa cuocere appunto il finocchietto poi separatamente con la cipolla, quindi si fa un frullato di cipolla, insomma, una cipolla intera, frullata, e con un mezzo bicchiere d'olio extravergine, quindi si fa questo soffritto, insomma, poi si mette il finocchietto, si lascia cuocere, si aggiungono i pinoli e l'uva passa, più o meno due etti di anche meno, insomma, di uva passa e un etto di pinoli. Si può mettere anche non la metto quasi mai, insomma, della pasta di acciughe, insomma, o delle acciughe per dargli
caricare il sapore, ma mi sembra già sufficiente. Interessante così.
E poi alla fine si aggiungono, insomma, vabbè, comunque si può cercare una mezz'oretta, tre quarti d'ora, non di più, insomma, gli ultimi 15 minuti si mettono le sarde e si fa cuocere tutto insieme, poi si rimette tutto insieme alla pasta, no? La pasta che si è fatta ovviamente cuocere nell'acqua dove abbiamo fatto spolventare il finocchietto e si inforna per 20 minuti.
Quindi c'è un passaggio di gratinatura.
Sì, un passaggio di gratinatura importante, e poi si fa del pane tostato che si mette al posto del formaggio, no?
Ragazzi,
e sì, è veramente un piatto fantastico. Devo dire che ho provato anche altre versioni, eccetera, ma devo dire che questa è quella,
questa
che
ricetta è quella che tu consigli.
Sì, sì, decisamente, decisamente.
Allora, provate questa ricetta di Carmelo e buon appetito.
Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Allora, dopo questa piccola parentesi gastronomica che ci ha fatto subito aumentare di peso, volevo chiederti una cosa. È una domanda che ha una leggerissima venatura polemica. Dal tuo punto di vista, il restauratore pittorico è un'attività creativa oppure no?
Ma secondo me
sì, perché io attraverso il restauro ho imparato molte cose sulla pittura, no? Ho imparato anche la tecnica dei pittori antichi, ma non solo sui libri, ma sul campo, e che poi sperimento anche per le mie cose. Però non faccio confusione.
Perché tu dipingi anche?
Sì, sì, dipingo, disegno, insomma. Però ovviamente cerco di mantenere separate le cose.
Sono due binari paralleli.
Sì, sono paralleli, però non bisogna fare confusione da l'uno all'altro, perché secondo me l'aspetto creativo si può collegare in questo, cioè in ricchezza anche personale, dal punto di vista appunto della conoscenza della tecnica pittorica. Io insomma sono del parere che è stata appunto la tecnica pittorica a permettere anche di esprimersi in un certo modo. Se penso, non so, a Leonardo per la tecnica ad olio, no? La famosa, per esempio, battesimo di Cristo del Verrocchio, l'angelo e il Cristo sono dipinti da Leonardo nella bottega del Verrocchio ad olio. È una superficie morbida, smaltata, straordinaria, insomma, no? Che permette veramente di andare oltre l'aspetto epidermico della pittura. Quindi questa parte qui, legata alla tecnica, non è l'unico ovviamente, ma ha permesso sicuramente a Leonardo di indagare i cosiddetti monti dell'anima, insomma, anche per usare un'espressione classica, attraverso anche questa penetrazione tecnica.
Quindi per te un quadro non è un oggetto?
No, è una creatura. Adesso non voglio essere insomma banale, però lo dico perché ci credo, ma è veramente una creatura vivente. Cioè, un dipinto è, cioè, un'opera d'arte. Quando è opera d'arte è una cosa che parla, che insomma.
C'è dentro qualcosa di più di quello che si vede, quindi.
Sì, beh, per forza, insomma. Cioè, un dipinto rimanda sempre a altre sensazioni, insomma, si va sempre oltre, no? Quando è una pittura, quando. E io appunto mi ricordo che quando lavoravo nel tavolo del Vergognone, ma soprattutto la figura del Ciolo, che insomma consiglio di vederla.
Ma la vedranno tutti, perché la mettiamo, sì, anche nel vlog.
Benissimo, ecco, per esempio quell'espressione del volto, no? Del Ciolo. Che di una umanità dolente, straordinaria, con questi occhi arrossati che sono veramente di compatimento per i torturatori in quel momento di Cristo, è un tema che veramente ha messo a dura prova molti artisti, e si misurarono proprio su questo tema dell'Ecce Homo, no? Che non lasciavano assolutamente fare agli allievi o la tavola di Magenta è importante perché è proprio una tavola autografa, cioè è tutta di pugno del Vergognone, e infatti l'espressione e l'intensità di quel volto, insomma, è una cosa fantastica. Io mi ricordo che quando pulivo quel volto ho sempre avvertito questa presenza, insomma, no? Non era solo una presenza materica, ma insomma, sarà stata anche l'impressione, ma era anche qualcosa. Eravamo anche in un contesto preciso, perché in quel caso l'intervento è stato eseguito da me nella sacrestia della chiesa, perché quando sono opere lignee è meglio non spostarle dal luogo dove sono racchiuse, perché il legno è una cosa viva. Infatti molto spesso quando li portano in altri ambienti poi è difficile rimontarli.
Ci sono delle sofferenze.
Sì, sicuramente. In the wake of Sì, ecco, è sempre molto rischioso spostare le tavole da un ambiente, perché in un ambiente si sono acclimatati, diciamo, no? In base al rapporto di umidità e temperatura.
È come il vino.
Sì, 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 infatti. E, infatti quando le tavole sono state trasportate al Museo Diocesano e poi a Palazzo Reale, praticamente sono state messe nelle casse climatizzate, insomma, no? Per garantire ovviamente diciamo, un rapporto tra umidità e temperatura ideale, insomma, ecco, senza sbalzi di umidità e temperatura, perché in quel caso
creano degli shock.
Sì, praticamente sì, no, la tavola si può addirittura spaccare, perché la tavola è una cosa viva, insomma, assorbe umidità, la rilascia,
si
quindi
muove
assorbe,
sempre,
sì, certo. Si muove sempre, per cui
ecco. Scusa, una importante curiosità che mi è venuta.
Sì.
Ti volevo chiedere, ti è capitato di fare delle scoperte impreviste? Tipo una volta tolto lo strato di sporcizia che c'era sulla tavola, di trovare qualcosa che non ti aspettavi?
Beh, sì, una cosa curiosissima è proprio l'impronta digitale del Borgognone, no? Che è nitidissima, fra l'altro, ed è in corrispondenza di questa apertura di una porta di accesso in questo praticamente portico bramantesco, questa architettura bramantesca nella tavola del Cristo flagellato, e questo lo fa per ammorbidire questo passaggio chiaroscurale, no? Cioè non lo fa per lasciare ovviamente la sua firma.
Ah, certo.
Camuffata, non ci pensava neanche, non è solo una curiosità che peraltro è anche stata ripresa da Kermes nel giornale dell'arte, ma come
sì, che comunque ci dice anche come questi pittori procedessero, no? Che spesso era un intervento non soltanto per darsi i pennelli,
no, per ottenere certi effetti e spezzare questa uniformità di questa velatura, no? E dare più l'idea quasi dell'aria, della trasparenza. Sì, sì. Ha pensato bene di appoggiare polpastrelli e spezzare questa velatura, insomma, ecco, così, e quindi la resa atmosferica è efficace. Ma per esempio a molti pittori, come poi il Rubens per esempio, dipingeva col retro del pennello anche, no? Ma questi espedienti sono abbastanza frequenti. Oppure per esempio mi capita di trovare spesso le impronte digitali dei pittori nell'angolino in alto a destra, perché quando finivano di dipingere li spostavano, li mettevano in un angolo dello studio e li lasciavano asciugare prima di verniciarli, no? Quindi spesso
li afferravano,
li prendevano in alto, no? E quindi le impronte dei polpastrelli lì sono ovviamente non sono volontarie, insomma,
certo.
Se giusto per spostare il colore fresco lasciavano le impronte, insomma, ma è una cosa abbastanza normale. Invece in questo caso l'impronta è proprio nitidissima, insomma, ecco. E c'è anche nelle altre aperture, nella bifora in alto, no? Ci sono questa velatura che è sempre ammorbidita col poco esterno, ma un po' più confuso, insomma.
so che è in preparazione un libro che serve da testimonianza per il restauro che è stato fatto delle opere del Bergognone. Vuoi raccontarci qualcosa?
Sì, è una cosa che abbiamo caldeggiato da tempo, no? E adesso è in fase, direi, di stampa, fra un mese, pensiamo un mese e mezzo al massimo, di avere questa pubblicazione che sarà di 200 pagine, su 100 pagine appunto di testo e 100 di immagini.
Ah, però, molto ricca come documentazione. E qui si parla del restauro dall'inizio.
Sì, esatto, è una documentazione completa sul restauro, quindi dalle prime indagini, dalle prime fasi, la documentazione appunto sulla pulitura, e quindi è un percorso per immagini, diciamo, che documentano appunto tutte le varie fasi del restauro. E
dove sarà possibile trovarlo questo libro?
Ma questo libro sarà sicuramente nelle librerie di Magenta. Sarà fatto grazie al Rotary Club di Magenta, che peraltro ha anche sponsorizzato l'estauro all'epoca, quindi praticamente questa fase conclude la pubblicazione conclude questa fase didattica,
certo,
proprio di conoscenza e di tutela del patrimonio artistico del territorio, insomma, quindi rientra in quest'ambito, per cui la pubblicazione dei risultati è un coronamento alla conoscenza anche di queste opere che, lo ribadisco, sono tra le più importanti del Bergognone, che sono del periodo maturo del Bergognone, e
sono di grandissimo interesse. Devo dire che mi è venuta voglia di andarla a vedere, perché io non le ho mai viste dal vero, quindi dopo questa diciamo rigenerazione, perché sono state riportate ai colori originari, meritano sicuramente una visita, quindi consigliamo anche a tutti i nostri ascoltatori che passassero da queste parti di andare a visitarla. Il tempo si sta, ahimè, riducendo, quindi dobbiamo salutarci, però volevo chiedere a Carmelo di lasciare i suoi recapiti, i suoi indirizzi.
Ma io ho un sito in internet, che il mio indirizzo è losardorestauri.it, è tutta una parola, e l'email losardo.restauri@libero.it, insomma. Quindi se...
Anche qui sono riportate tutte le cose che tu hai fatto almeno recentemente.
Sì, esatto, ci sono anche altri miei lavori, insomma, tutta la documentazione anche di altri lavori, di indagini, eccetera, insomma.
Perché diciamo che tu ti occupi non soltanto del restauro, ma anche delle attribuzioni, delle autentiche.
Sì, mi piace anche fare delle ricerche sull'autore, insomma, per cui quando sono sicuro e certo di una cosa in base a riscontri oggettivi, perché io, insomma, sono convinto di una cosa, che il primo documento è comunque il dipinto, no? Per cui in base a questo documento principale e in base a serrati confronti con altri dipinti dello stesso autore si può arrivare con certezza, se si ha a disposizione appunto l'opera e la si analizza bene, si ha la conoscenza del materiale costitutivo dell'opera, si può arrivare certamente a mettere per iscritto che può essere ascrivibile a un pittore piuttosto che a un altro, insomma.
Posso aggiungere che occorre anche una persona capace di mettere insieme tutti questi ingredienti. Io saluto tutti gli ascoltatori di Radio Imago, anche a nome di Carmelo Losardo. Ci sentiamo la prossima settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.